La vita divina. Sri Aurobindo.
Capitolo 5. Il destino dell'individuo. Attraverso l'ignoranza oltrepassano la morte e attraverso la conoscenza godono dell'immortalità. Attraverso la non nascita oltrepassano la morte e attraverso la nascita godono dell'immortalità. Isha Upanishad.
Una realtà onnipresente è la verità di ogni vita ed esistenza, assoluta o relativa, corporea o incorporea, animata o inanimata, intelligente o non intelligente. E in tutte le sue espressioni, infinitamente mutevoli e perfino costantemente opposte, dalle contraddizioni più vicine alla nostra esperienza ordinaria fino alle più remote antinomie che si perdono alle soglie dell'ineffabile. La realtà è una, e non una somma o un assembramento di cose. Da quella hanno inizio tutte le variazioni. In quella tutte le variazioni sussistono. A quella tutte le variazioni ritornano. Tutte le affermazioni sono negate solo per condurre ad un'affermazione più vasta della medesima realtà. Tutte le antinomie sono messe a confronto allo scopo di riconoscere una sola verità nei loro opposti aspetti e arrivare ad abbracciare, attraverso il conflitto, la loro comune unità. Brahman è l'alfa e l'omega. Brahman è l'unico, oltre il quale nient'altro esiste. Ma questa unità, nella sua natura, è indefinibile. Quando cerchiamo di immaginarla con la mente, siamo costretti a muoverci attraverso una serie infinita di concezioni e di esperienze. Ma alla fine siamo obbligati a negare le nostre concezioni più vaste, le nostre esperienze più complete, per affermare che la realtà supera tutte le definizioni. Arriviamo alla formula dei saggi dell'India, neti neti, né questo né quello. Non esiste esperienza che possa limitarlo e non esiste concezione che possa definirlo. Un inconoscibile che ci appare in molti stati e attributi dell'essere, in molte forme di coscienza, in molte attività d'energia. Questo è quanto può dire in definitiva la mente riguardo all'esistenza che noi stessi siamo e che vediamo in tutto quello che ci si presenta al pensiero e ai sensi. È in quegli stati, in quelle forme, in quelle attività. Ed è attraverso di loro che dobbiamo avvicinare e conoscere l'inconoscibile. Ma se nella fretta ad arrivare ad un'unità che la nostra mente possa afferrare e possedere, se nell'insistenza di volerci scorscrivere l'infinito nel nostro abbraccio identifichiamo la realtà con qualche definibile stato d'essere, per quanto pure d'eterno, con qualche attributo particolare, per quanto generale e comprensivo, con qualche formula fissa di coscienza, per quanto di vasta portata, con qualche energia o attività, per quanto di illimitata applicazione, ed escludiamo tutto il resto, allora i nostri pensieri peccano contro la sua inconoscibilità e non arrivano ad una vera unità, ma ad una divisione dell'indivisibile. Questa verità, anticamente, fu sentita in maniera così intensa che i veggenti vedantini, anche dopo essere arrivati all'idea suprema, alla convincente esperienza di Sat Chit Ananda, l'essere divino, trinità di esistenza, Sat, coscienza, Chit e beatitudine, Ananda, come la più alta espressione positiva della realtà per la nostra coscienza, hanno eretto nelle loro speculazioni o raggiunto nelle loro percezioni un asat, un non essere al di là, che non è l'esistenza ultima, la pura coscienza, l'infinita beatitudine di cui tutte le nostre esperienze sono l'espressione o la deformazione. Se è un'esistenza, una coscienza, una beatitudine, lo è al di là della più alta e della più pura forma positiva con cui possiamo qui possedere queste cose. Ed è perciò differente da ciò che qui possiamo conoscere con questi nomi. Il buddismo, che i teologi hanno dichiarato piuttosto arbitrariamente una dottrina non vedica perché ha rifiutato l'autorità delle scritture, risale tuttavia a questa concezione essenzialmente vedantina. Solamente l'insegnamento positivo e sintetico delle Upanishad vede Sat e Asat non come opposti che si distruggono a vicenda, ma come l'ultima antinomia attraverso la quale solleviamo lo sguardo all'inconoscibile. E nei movimenti della nostra coscienza positiva, la stessa unità deve prendere in considerazione la molteplicità, perché anche il molteplice è Brahman. È attraverso Vidya, la conoscenza dell'unità, che conosciamo Dio. Senza di essa, avidya, la conoscenza relativa e multiforme, è una notte di tenebre ed una confusione di ignoranza. Però, se escludiamo il campo di quell'ignoranza, se ci sbarazziamo di avidya come se fosse una cosa inesistente e irreale, allora la stessa conoscenza diventa una specie di oscurità e una fonte di imperfezione. Diventiamo come uomini tanto accecati da una luce da non poter più vedere il campo che essa illumina. Tale è l'insegnamento, calmo, saggio e chiaro, dei nostri più antichi sapienti. Essi ebbero la pazienza e la forza di scoprire e di conoscere. E anche la lucidità e l'umiltà di ammettere la limitazione della nostra conoscenza. Percepirono le frontiere che questa deve superare per entrare in qualcosa che è al di là di essa. Fu un'impazienza del cuore e dello spirito, una veemente attrazione verso un'assoluta beatitudine, ho una grande imperiosità di pura esperienza e acuta intelligenza che cercò più tardi l'uno per negare il molteplice e, poiché aveva ricevuto il soffio delle altezze, disprezzò il segreto degli abissi o indietreggiò di fronte ad esso. Ma lo sguardo fermo di quell'antica saggezza aveva capito che per conoscere realmente Dio bisogna conoscerlo ovunque, ugualmente e senza distinzione, considerando e valutando le opposizioni attraverso le quali egli risplende, ma dalle quali non si lascia dominare. Lasceremo quindi da parte le distinzioni categoriche di una logica parziale, la quale dichiara che, essendo l'uno la realtà, il molteplice è un'illusione. Ed essendo l'assoluto Sat, l'unica esistenza, il relativo è Asat, è non esistente. Se nel molteplice perseguiamo insistentemente l'uno, è per ritornare con la benedizione e la rivelazione dell'uno, che conferma se stesso nel molteplice. Ci metteremo anche in guardia contro l'eccessiva importanza che la mente attribuisce a punti di vista particolari cui arriva nei suoi sviluppi e nelle sue transizioni più potenti. La percezione che la mente spiritualizzata ha dell'universo come di un sogno irreale non potrà avere per noi un valore più reale della percezione della mente materializzata che vede Dio e l'aldilà come un'idea illusoria. In un caso, la mente, abituata solo alla testimonianza dei sensi e associando la realtà col fatto corporeo, o non è abituata ad usare altri mezzi di conoscenza, o non è capace di estendere la nozione di realtà ad un'esperienza sovrafisica. Nell'altro caso, la stessa mente, passando oltre all'irresistibile esperienza di una realtà incorporea, trasferisce semplicemente la medesima incapacità e la medesima conseguente sensazione di sogno o allucinazione all'esperienza dei sensi. Ma ci accorgiamo anche delle verità che queste due concezioni travisano. È vero che in questo mondo di forme, in cui ci troviamo per la nostra autorealizzazione, niente è interamente valido finché non abbia preso possesso della nostra coscienza fisica e non si sia manifestato sui piani inferiori in armonia con la sua manifestazione alle supreme altezze. È ugualmente vero che la forma e la materia che si affermano come una realtà autoesistente sono un'illusione dell'ignoranza. Forma e materia non hanno valore se non come aspetto e sostanza di manifestazione per l'incorporeo e l'immateriale. Nella loro natura sono un atto della coscienza divina, nel loro scopo la rappresentazione di una condizione dello spirito. In altre parole, se Brahman è entrato nella forma e ha rappresentato la sua esistenza nella sostanza materiale, non può essere che per godere della sua stessa manifestazione negli aspetti della coscienza relativa e fenomenica. Brahman è in questo mondo per rappresentare se stesso nei valori della vita. La vita esiste in Brahman per scoprire in sé Brahman. Perciò l'importanza dell'uomo nel mondo consiste nel dare alla vita quello sviluppo di coscienza in cui diventi possibile la sua trasfigurazione attraverso una perfetta scoperta di sé. Realizzare Dio nella vita è il compimento umano dell'uomo. Egli parte dalla vitalità animale e dalle sue attività, ma il suo obiettivo è un'esistenza divina. Ma nella vita, come nel pensiero, la vera legge dell'autorealizzazione è una comprensione progressiva. Brahman esprime se stesso in molte forme successive di coscienza, successive nella loro relazione, anche se coesistenti nel loro essere o contemporanee nel tempo. E la vita, nel suo dispiegarsi, deve anch'essa elevarsi a sempre nuove regioni del proprio essere. Ma se passando da un dominio all'altro rinunciamo, nell'entusiasmo del nuovo risultato ottenuto, a quello che ci è stato già dato, se raggiungendo la vita mentale rigettiamo o svalutiamo la vita fisica, che è la nostra base, oppure se rifiutiamo il mentale e il fisico nella nostra attrazione verso lo spirituale, non potremo realizzare Dio integralmente, né soddisfare le condizioni della sua manifestazione di sé. Non diverremo perfetti, sposteremo soltanto il campo della nostra imperfezione o raggiungeremo tutt'al più un'altezza limitata. Per quanto in alto possiamo salire, fosse pure fino al non essere stesso, saliamo male se dimentichiamo la nostra base. non nell'abbandonare l'inferiore a se stesso, ma nel trasfigurarlo alla luce del superiore che abbiamo raggiunto, consiste la vera divinità della natura. Brahman è integrale e riunisce a un tempo molti stati di coscienza. Anche noi, manifestando la natura di Brahman, dovremo diventare integrali e abbracciare ogni cosa. Oltre al rifiuto della vita fisica, esiste un'altra esagerazione dell'impulso ascetico che viene corretto da questo ideale di una manifestazione integrale. Il nodo della vita è la relazione fra tre generali forme di coscienza: la coscienza individuale, quella universale e quella trascendente o sovracosmica. Nella comune distribuzione delle attività della vita, l'individuo si considera come un essere separato, incluso nell'universo, e vede se stesso e l'universo come dipendenti da ciò che trascende egualmente entrambi. È a questa trascendenza che diamo correttamente il nome di Dio, il quale diventa in tal modo per le nostre concezioni non tanto sovracosmico quanto extracosmico. Conseguenza naturale di questa divisione è la diminuzione o la degradazione sia dell'individuo sia dell'universo. La cessazione d'entrambi, cosmo e individuo, ne sarebbe logicamente la suprema conclusione, una volta raggiunta la trascendenza. La visione integrale dell'unità di Brahman evita queste conseguenze. Proprio come non c'è bisogno di rinunciare alla vita del corpo per raggiungere quella mentale e spirituale, così possiamo arrivare ad un punto di vista in cui il mantenimento delle attività individuali non è più incompatibile con la nostra comprensione della coscienza cosmica o col nostro raggiungimento del trascendente e sovracosmico. Poiché quello che trascende il mondo abbraccia l'universo, è uno con esso e non lo esclude, così come l'universo abbraccia l'individuo, è uno con lui e non lo esclude. L'individuo è un centro dell'intera coscienza universale. L'universo è una forma e una definizione che include la totale immanenza del senza forma e indefinibile. Quando raggiungiamo la conoscenza o la giusta coscienza, nulla di essenziale cambia nell'eterna relazione. Solo la visione interiore ed esteriore che si ha del centro individuale si modifica profondamente e di conseguenza anche lo spirito e l'effetto della sua attività. L'individuo è ancora necessario all'azione del trascendente nell'universo. E quell'azione in lui, una volta illuminato, non cessa di essere possibile. Al contrario, dato che la manifestazione cosciente del trascendente nell'individuo è il mezzo mediante il quale anche il collettivo, l'universale, deve diventare cosciente di sé, il fatto che l'individuo illuminato continui ad agire nel mondo è un bisogno imperativo del gioco del mondo. Se il suo inesorabile allontanamento per il fatto stesso dell'illuminazione fosse la legge, il mondo sarebbe allora condannato a rimanere in eterno il teatro dell'oscurità, della morte e della sofferenza senza riscatto. E un mondo simile non può essere che una prova crudele o un'illusione meccanica. È così che tende a concepirlo la filosofia ascetica. Ma la salvezza individuale non avrebbe senso reale se l'esistenza nel cosmo fosse di per sé un'illusione. Nella visione monistica, l'anima individuale è una col supremo. Il suo senso di separazione, un'ignoranza. La fuga dal senso di separazione e l'identità col supremo, la sua salvezza. Ma a chi giova allora questa fuga? Ma a chi giova allora questa fuga? Non al supremo sé, giacché si suppone che sia sempre e inalienabilmente libero, immobile, silenzioso, puro. Non al mondo, giacché questo resta costantemente nella schiavitù e non è certo la fuga di qualche anima individuale dall'illusione universale a liberarlo. È l'anima individuale stessa che realizza il proprio bene supremo, fuggendo dal dolore e dalla divisione e rifugiandosi nella pace e nella beatitudine. Sembrerebbe esserci allora una specie di realtà dell'anima individuale come separata dal mondo e dal supremo, anche nel caso di libertà e illuminazione. Ma per l'illusionista, il seguace della filosofia di Shankara, di cui abbiamo parlato nel capitolo 2, l'anima individuale è un'illusione e non esistente se non nell'inesplicabile mistero di Maya. Arriviamo dunque alla fuga di un'anima illusoria non esistente da una schiavitù illusoria non esistente, in un mondo illusorio non esistente, come bene supremo che deve perseguire quell'anima non esistente. Perché questa è l'ultima parola della conoscenza. Non c'è nessuno schiavo, nessun liberato, nessuno che cerca di diventare libero. Va a finire che vidya, la conoscenza, diventa parte del fenomenico tanto quanto avidya, l'ignoranza. Anche nella nostra fuga ci imbattiamo in Maya, che ride alla logica trionfante che sembrava tagliare il nodo del suo mistero. Queste cose, si dice, non si possono spiegare. Sono il miracolo iniziale e insolubile. Sono per noi un fatto pratico che dobbiamo accettare. Dobbiamo uscir fuori da una confusione mediante una confusione. L'anima individuale può solo tagliare il nodo dell'ego con un supremo atto d'egoismo. Un attaccamento esclusivo alla propria salvezza personale che equivale ad un'affermazione assoluta della sua esistenza separata in Maya. Siamo portati a vedere le altre anime come se fossero invenzioni della nostra mente e la loro salvezza priva di importanza, come se la nostra anima soltanto fosse interamente reale e la sua salvezza l'unica cosa che conti. Arrivo a considerare reale la mia fuga personale dalla schiavitù, mentre altre anime, che sono ugualmente me stesso, restano indietro nella schiavitù. È solo quando mettiamo da parte ogni antinomia inconciliabile tra il sé e il mondo che le cose trovano il loro posto secondo una logica meno paradossale. Dobbiamo accettare la poliedricità della manifestazione pur sostenendo l'unità del manifestato. E non è questa, dopo tutto, la verità che ci insegue dovunque posiamo lo sguardo, a meno che, vedendo, non preferiamo non vedere. E non è questo, dopo tutto, il mistero perfettamente semplice e naturale dell'essere cosciente che non è vincolato né alla sua unità né alla sua molteplicità. Egli è assoluto, nel senso che è interamente libero di includere e disporre a suo modo tutti i termini possibili della propria espressione. Non c'è nessuno schiavo, nessun liberato, nessuno che cerca di diventare libero, perché quello è sempre una libertà perfetta. È così libero da non essere vincolato neppure alla sua libertà. Può giocare a essere vincolato, senza per questo incorrere in una reale schiavitù. La catena è una convenzione che egli stesso si è imposto. Il suo limitarsi nell'ego, uno stratagemma di transizione che egli impiega per riprodurre la sua trascendenza e universalità nello schema del Brahman individuale. Il trascendente, il sovracosmico, è assoluto e libero in sé, al di là del tempo e dello spazio, e al di là delle opposte concezioni di finito e infinito. Ma nel cosmo impiega la sua libertà di darsi forma, la sua maglia, per creare uno schema di se stesso nei termini complementari di unità e molteplicità, e stabilisce questa molteplice unità nei tre stati del subcosciente, del cosciente e del sovracosciente. Difatti, vediamo in realtà che il molteplice, oggettivato nella forma, nel nostro universo materiale, inizia con un'unità subconscia, che si esprime abbastanza apertamente nell'azione cosmica e nella sostanza cosmica, di cui però in superficie non è esso stesso cosciente. Nel cosciente, l'ego diventa il punto superficiale nel quale può emergere la consapevolezza dell'unità.
Ma esso applica la sua percezione dell'unità alla forma e all'azione di superficie, e non riuscendo a rendersi conto di tutto ciò che opera dietro, non riesce nemmeno a comprendere d'essere non solo uno in se stesso, ma anche uno con gli altri. Questa limitazione dell'io universale nel senso separato dell'ego costituisce la nostra imperfetta personalità individualizzata. Ma quando l'ego trascende la coscienza personale, comincia a includere ciò che per noi è sovracosciente e a esserne sopraffatto. Diviene cosciente dell'unità cosmica e penetra nel sé trascendente che il cosmo esprime qui attraverso una molteplice unità. La liberazione dell'anima individuale è perciò la nota dominante dell'azione divina. E la necessità divina principale è il perno su cui gira tutto il resto. È il punto di luce dove comincia a emergere nel molteplice quella che è destinata ad essere la completa manifestazione del sé. Ma l'anima liberata estende la sua percezione dell'unità non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente. La sua unità con l'uno trascendente è incompleta senza la sua unità col molteplice cosmico. E quell'unità estesa lateralmente si traduce in una moltiplicazione, una riproduzione del suo stesso stato di liberazione in altri punti della molteplicità. L'anima divina si riproduce in anime liberate simili a sé, come l'animale si riproduce in corpi simili al suo. Perciò, ogni qualvolta che anche una sola anima è liberata, c'è una tendenza della stessa autocoscienza divina a estendersi e anche a irrompere in altre anime individuali della nostra umanità terrestre e, chissà, forse anche al di là della coscienza terrestre. Dove fissare il limite di quell'estensione? È solo una leggenda quella che narra dell'anima del Buddha che, appena si trovò sulla soglia del nirvana, del non essere, si volse indietro e fece voto di non attraversare mai quel passaggio irrevocabile finché ci fosse sulla terra un solo essere non liberato dal nodo della sofferenza, dalla schiavitù dell'ego. Possiamo raggiungere le massime altezze senza cancellarci dall'estensione cosmica. Brahman conserva sempre i suoi due termini, di libertà all'interno e di formazione all'esterno, di espressione e di indipendenza dall'espressione. Anche noi, essendo quello, possiamo raggiungere lo stesso divino possesso di noi stessi. L'armonia delle due tendenze è la condizione di ogni vita che mira ad essere realmente divina. La libertà perseguita attraverso l'esclusione della cosa che si è superata conduce, per il sentiero della negazione, al rifiuto di quello che Dio ha accettato. L'attività perseguita, lasciandosi assorbire nell'atto e nell'energia, conduce ad un'affermazione inferiore e alla negazione del Supremo. Ma ciò che Dio ha organizzato in una sintesi, per quale ragione l'uomo dovrebbe insistere a separarlo? Essere perfetti come Lui è perfetto è la condizione per raggiungerlo integralmente. Attraverso avidia, l'ignoranza, la molteplicità, passa la strada che ci conduce fuori dell'espressione transitoria ed egoistica del sé, nella quale predomina la morte e la sofferenza. Attraverso vidia, la conoscenza, in accordo con avidia, la molteplicità, l'ignoranza, mediante il perfetto senso di unità, pur in quella molteplicità, noi godiamo integralmente dell'immortalità e della beatitudine. Raggiungendo il non nato al di là di ogni divenire, siamo liberati da questa nascita inferiore e dalla morte. Accettando spontaneamente il divenire come il divino, inondiamo la condizione mortale d'una beatitudine immortale e diventiamo centri luminosi della sua cosciente espressione di sé nell'umanità.